Allora, in attesa che si compia il miracolo, il tema di oggi è l'introduzione di una nozione, anzi di una distinzione, che è piuttosto fondamentale. La distinzione tra disposizione e norma. Benché sia una distinzione fondamentale, è del tutto trascurata generalmente di chi fa professione, fa il giurista pratico. È invece fondamentale nel diritto costituzionale. E voi direte, come mai? Perché nel diritto costituzionale questa distinzione è cruciale per capire come funziona la Costituzione e come funziona la Costituzione come standard di giudizio della Corte Costituzionale. Per spiegarmi, se il vostro zio fa l'avvocato civilista o penalista, ha una distanza tra il testo che deve applicare e la sua applicazione che è molto ridotta. Non si fa grandi viaggi sul rapporto tra testo e interpretazione. Non che non ci sia, perché una delle cavolate che si dice è che il giudice deve applicare la legge. Quante volte l'avete sentite? Complimenti. E il giudice deve applicare la legge è una cosa che si può dire così allegoricamente, ma non è una cosa molto sensata, perché la legge è un documento. La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è un atto, come adesso vedremo, cioè come vedremo appena si copre il miracolo, ed è difficile applicare un pezzo di carta con sopra scritto delle parole. No? È un modo di parlare allegorico. Applico la legge nel senso che prendo la legge come documento e la applico al caso. Non è così che si svolgono le cose. E il procedimento dell'applicazione della legge, ma esiste allora? Come mi sento più tranquillo. Eccolo qui. Vedete, la distinzione tra disposizione e norma è la distinzione tra un oggetto materiale e il suo significato. Forse si vedrebbe meglio in questa slide. È la distinzione tra il segno e il significato. Quello che il giudice applica nel suo giudizio non è un segno. Ecco un esempio di segno. Questo è un esempio di segno. Il cartello stradale. Questo è un segno, visibilmente un segno. Noi sappiamo benissimo che cosa, o crediamo di sapere che cosa significa, poi ce ne infischiamo lo stesso, salvo questa cosa sotto con la rimozione forzata che ci preoccupa un po' di più. A Ferrara poi bisogna stare attenti perché uno batte il ciglio e arriva già la bicicletta. Mi è successo di tutto, compreso correre dietro un carro attrezzi con la mia macchina appesa. È entrato in un negozio in Viaria Nuova per chiedere se aveva una cosa per telefonino. Sono uscito per vedere cosa succedeva e mi stavo prendendo via la macchina, ho messo uno su 30 secondi, ma ho fatto uno scatto significativo, ho raggiunto il carro attrezzi, funziona, grazie. Che cos'era?
Sta dando tutto, sta ripetendo.
E qui mi dava il segnale, non c'è la rete. Poi improvvisamente è comparsa. Lei è intervenuta. Santa subito. E vabbè, a parte l'inseguimento della macchina, però vedete, il segno si porta dietro un significato. Non è che si applica quando vi danno la contravvenzione e voi andate dal giudice di pace dicendo no, perché io mi sono fermato un istante perché c'era mia nonna che doveva scendere perché ha perso la dentiera e così via. Quello che deve fare il giudice di pace non è applicarvi il segno dicendo sai che cos'è questa cosa? Boh, no. Vi applica una norma, il significato di quella disposizione. Ora, voi capite che difficilmente il giudice di pace fa un ragionamento così sofisticato. Per cui dice, vi applico l'articolo 158 del codice della strada, cioè una disposizione. La distinzione è questa. Esiste un mondo di cose, e poi vedremo che questa cosa del mondo delle cose ce la trascineremo avanti parecchio, perché è uno dei sensi di lettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Esiste un mondo di cose, un mondo di segni, un mondo di documenti, e esiste poi un mondo di norme, cioè di significati che vengono da quelle cose. Se dovessimo dare una definizione di disposizione, potremmo dire che dicasi disposizione un testo scritto con un significato compiuto che sta all'interno di un atto, dove l'atto, vedete qui c'è la contrapposizione tra fonti atto e fonti fatto, un atto è un atto scritto emanato da un'autorità riconosciuta nel nostro ordinamento, norma di riconoscimento, attraverso un procedimento. Che cos'è la legge? La legge è quel documento, quell'atto prodotto dal procedimento parlamentare, dall'iter legislativo, quindi dalle Camere, e promulgato dal Capo dello Stato. Bene, quello è la definizione di legge. E legge è un atto, e quell'atto contiene disposizioni. Quante disposizioni possa contenere non si sa. Sono testi. La norma è il significato che si ricava da quei testi. E questo procedimento di estrarre una norma o più norme da una disposizione si chiama interpretazione. E l'interpretazione è il compito specifico dei giuristi, tutti, non facciamo altro che interpretare, e in particolare dei giudici, che in forza di quella interpretazione devono emanare un atto giuridico che si chiama sentenza. E la sentenza dirà che, vista la legge, tal dettaglio, in particolare l'articolo Y, disposizione, che significa la norma, e così via, ma nella motivazione della sua decisione. Qui vi ho contrapposto le fonti atto e fonte fatto, per riprendere il discorso dell'altra settimana, e partiamo dalla fonte fatto classica, quella che non esiste più sostanzialmente, la consuetudine, lo stringersi la mano previo a procedura che non sto a descrivere. È un contratto, è una consuetudine degli allevatori, o lo era. Da quel comportamento si ricava una norma. Una volta che Tizio e Caio si sono sputati nella mano e uno tenendo la briglia, la redine del cavallo e l'altro tenendo i soldi, si sono guardati e stretti la mano, hanno stipulato un contratto, perché hanno ritenuto che quella fosse una norma giuridica vigente. Così si stipulano i contratti di vendita di animali. e da un certo comportamento ripetuto di cui non si sa chi sia stato l'inventore, nessuno è stato l'inventore, se ne ricava un significato, e cioè che si è stipulato un contratto di compravendita. Tendenzialmente le consuetudini sono norme che non nascono da disposizioni, ma nascono da fatti, da comportamenti. Mentre nell'ordinamento normale tutte le disposizioni, tutte le norme nascono da disposizioni, fanno riferimento a disposizioni, e queste disposizioni sono contenute in atti normativi, le fonti atto. E le fonti atto sono quelle che elencava l'articolo 1 delle leggi, la legge, il regolamento e prima ancora la Costituzione. Quelle sono le fonti. Poi ci sono le altre fonti fatto, di cui per il momento cancelliamo traccia perché ci complicano troppo il discorso, perché le fonti UE, Unione Europea, sono dei documenti pubblicati nella Gazzetta dell'Unione Europea. Quindi sono atti dell'ordinamento giuridico europeo, prodotti da organi con procedure anche complicate, previste dai trattati, e se quelle procedure sono lese, si può ricorrere all'organo di giustizia europeo. Ma il nostro giudice le prende come fatti. Il nostro giudice non può dire quel regolamento è legittimo, quindi non lo applico. Quello che può fare è attivare una procedura interna all'Unione Europea, di cui parleremo. Sono per noi fonte fatto, anche se per l'ordinamento giuridico europeo o per gli ordinamenti giuridici stranieri richiamati dall'esposizione di diritto privato internazionale, per quei paesi sono fonti atto, per noi sono fatti giuridici. Bene, torniamo a questo esempio. Esiste un segno visibile, qua è fisico il segno. Questo segno però ci riporta, è spesso scritto sotto perché noi siamo un paese in cui bisogna sempre scrivere le fonti, no? Divieto di sosta, è sotto scritto legge tra dettagli, delibera del comunale tra dettagli, perché se no si pensa che non sia abbastanza severamente vietato. E il segno è la proiezione, il segno materiale, cioè il cartello con questo qui, è il segno materiale del divieto di sosta. E andiamo a vedere la disposizione scritta, è questa qui, articolo 158 del codice della strada, divieto di fermata, di sosta. La fermata e la sosta sono vietate, e giù tutta una serie di elenco che merita ogni tanto leggere, perché uno si rende conto di quanta infrazione ha compiuto quella mattina, non la sua vita. Sotto fornici e i portici. Sì, beh, che non bisogna posteggiare sui binari delle ferrovie, diciamo che non c'è bisogno che sia scritto, lo si capisce abbastanza bene. Allo sbocco dei passi carrabili anche, però è interessante, leggete, vedete che non è così intuitiva. Questo è l'articolo di un atto, è il codice della strada, che è una legge, come vedremo, decreto legislativo propriamente. È fatto di articoli e ognuno di questi è a disposizione, nel senso che il giudice può dire: qual è il caso che ho di fronte? È tizio che ha posteggiato la macchina in una galleria. Perché? Perché così non si bagnava. E c'è scritto qui: la fermata e la sosta sono vietate nelle gallerie. Questa è la disposizione. E voi capite che tra la disposizione così precisa e la norma che ne ricava non c'è un grande passaggio. L'interpretazione qui è abbastanza poca. E apparentemente di conseguenza la distinzione tra disposizione e norma non importa. Ma vedremo adesso che non è così, non è affatto così. Dove sono rimasti? Qui. La norma che se ne ricava, quella presa da qualche sentenza: se in presenza della segnaletica stradale che lo vieta Un veicolo a motore parcheggia e prolunga la sosta al di là del tempo strettamente necessario per scendere o salire i passeggeri, il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta o questa sia dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. E voi vedete che qui chi ha scritto questa cosa, che è un giudice, non ha preso a disposizione la copiata. Qui ha fatto un discorso che è molto più circostanziato, perché tiene in ballo alcune cose. Parcheggia e prolunga la sosta al di là del tempo strettamente necessario a far scendere o salire i passeggeri. Il che vuol dire che uno non può essere multato perché fa scendere la nonna, anche se la nonna ci mette 40 minuti a scendere la macchina. Dipende, perché se poi la fa in una curva cieca il vigile dice guarda che qui non lo puoi fare, ti do la multa. Ma tendenzialmente nel divieto di sosta non c'è anche il divieto di fermata, e questo dentro nella disposizione non lo troviamo. È un qualcosa che il giudice ha aggiunto interpretando la disposizione. I casi della vita, come dicono i giuristi, sono fortunatamente infiniti. Il bello della vita è che i casi sono infiniti. E siccome i casi sono infiniti, questa apparente banale disposizione del divieto di sosta è stata portata infinite volte davanti ai giudici per casi particolari. Questo, per esempio, è arrivato in Cassazione. E se leggiamo non capiamo quale sia il significato della cosa. Il significato della cosa è questo: uno arriva a Roma, perché è una legge della Cassazione, e gli scappa la pipì e deve andare, non so se in ufficio, magari anche in tribunale, eccetera, e gli scappa la pipì, che fa? Parcheggia. Ma cerca un parcheggio a Roma? Possibile. E quindi la piazza sul passo Carraio, sul posto del disabile, in terza, quarta, quinta fila, in curva, su uno scalino, sotto un albero, l'albero no, perché sono scappa subito dal pipì, il riflesso del cane. E dopodiché gli portano via la macchina e lo dice, ma io ero stato di necessità. Se noi andiamo a vedere la sentenza, no, questa è quella dopo, dove sono? Uffa. Se noi leggiamo la descrizione della norma, vediamo che il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta o questa sia dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. Mi scappa la pipì. È una situazione eccezionale d'urgenza? Cioè, ma possibile che di queste cose si debba occupare la Cassazione? Sì, questo è uno dei nostri problemi. Nelle 50.000 circa sentenze che fa la Cassazione all'anno, ho detto 50.000, ci sono anche le pipì degli automobilisti, che è un caso giuridico che evidentemente è stato affrontato in primo grado, in appello e poi arrivato in Cassazione. La Cassazione ha dovuto spiegare che cos'è un caso d'urgenza. Ed ecco qui la sentenza. Per avvisare lo stato di necessità previsto dall'articolo 2045, che andiamo subito a vedere, no, non andiamo a vedere. Non era previsto che noi andassimo a vedere, perché perché non ho caricato. È richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dalla gente un comportamento diverso. Questo non è scritto nell'articolo 2045, questo è scritto in una sentenza che sta interpretando l'articolo 2045, che parla semplicemente di stato di necessità. Eccolo qua. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto, eccetera. Stato di necessità. Definizione del codice civile. E qui la Cassazione dice quello è lo stato di necessità. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità. Per cui se tu non trovi una piazzola dove parcheggiare la macchina e ti scappa la pipì, non puoi invocare lo stato di necessità. Ti presenterai all'esame in cui sei sottoposto per essere assunto in prestigioso incarico, tutto bagnato, non ci fai una bella figura, però quella è la situazione. Non stai salvando te o un altro da uno stato di grave danno alla persona. Capite? La distanza che c'è tra la disposizione e la norma è misurata dalla varietà dei casi della vita che devono essere confrontati con la disposizione. Questo è il frutto, è il compito del giudice, dell'interprete. Questa è un'altra Cassazione civile e se leggete voi capite che qualcuno si beve il cervello ogni tanto. Nella nozione di caso di necessità, previsto espressamente dall'articolo, come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, è ricompresa anche l'ipotesi di gravi obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra veicoli determini l'ostruzione della corsia. Questo si è fermato perché c'era un incidente sulla sua corsia, è arrivata la macchina e l'ha tamponato e si è posto il problema che evidentemente la polizia ha detto ma lei non poteva fermarsi in autostrada. È vietata la sosta in autostrada, lo dice la precisa disposizione dell'articolo 578. È dovuto arrivare in Cassazione per sentirsi dire in questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e pertanto esente da responsabilità, eccetera. L'ipotesi di scontro tra veicoli determini l'ostruzione della corsia. Il poliziotto che è arrivato a questa multa ha applicato la disposizione a cervello spento. Lei dov'era in autostrada? Marciava? Non marciavo, era sulla corsia di marcia, ero sulla corsia di marcia, quindi lei sostava, sostavo e quindi multa. E quelli hanno detto scusi ma io non potevo andare avanti perché c'è un incidente, io applico la disposizione e invece la Cassazione ne ricava un'altra norma, che se la tua marcia è impedita dall'incidente nessuno ti può rimproverare di aver sostato nella corsia di marcia in autostrada. Una delle 50.000 sentenze che fa la Cassazione all'anno, su una piccola cosa, una disposizione che conosciamo tutti, conosciamo teoricamente perché rispettiamo un po' meno, che è il divieto di sosta, che è riassunto in un cartello stradale. Eppure la distanza tra la disposizione e la norma è fatta dalla molteplicità dei casi che devono essere confrontati con la fattispecie. Qui è un giochino in cui i daltonici forse non possono apprezzare tutta la bellezza, perché si contrappone disposizione come segno a norma come significato, ma sotto con colorini diversi si contrappongono anche qualità opposte delle due cose. La disposizione è frutto di legislazione. Chi pone le disposizioni? Gli atti normativi, diciamo ancora genericamente la legge. La norma è frutto di legis executio. Vedete, qui c'è già un principio di contrapposizione tra poteri dello Stato, che è una cosa che risale ben prima di Montesquieu. Già John Locke, ma anche Aristotele è stato prima, anzi forse il suocero di Mosè che gli ha detto tu pensa a produrre in qualche modo miracoloso le leggi e nomina i giudici che le devono applicare. Già lì c'era un principio di distinzione di ruoli e la distinzione di ruoli è basilare nel nostro sistema. Quello che fa la legislazione non può fare il giudice, il legislatore propone gli atti e le disposizioni, il giudice ne ricava i significati, le norme. E questo vi spiega anche un'altra cosa, perché gli organi, i sistemi con cui si producono disposizioni e norme siano separati. Sono due circuiti diversi, rigidamente diversi, non è che solo una questione di divisione dei poteri così, è che il legislatore decide quale sia la regola, la disposizione che entra in vigore. E questo lo fa perché è legittimato a farlo. Nei nostri sistemi la giustificazione di questo potere è il voto. Il legislatore è tipicamente il Parlamento è l'unico organo elettivo a livello nazionale. Se parliamo della legge regionale, l'unico organo elettivo, veramente non è vero, ma quello legislativo è il Consiglio regionale. Quelli sono organi che sono votati e eletti e quindi caricati della responsabilità e del potere di disporre. Decisione politica. È una decisione politica quella di contenuta nel testo della legge. È frutto di una volontà, di volontà politica che è legittimata dal sistema di elezione e rappresentanza. Da noi funziona così. Diciamo da noi, tutti quelli che hanno una tradizione del mondo, appunto, dello Stato moderno, costituzionale, occidentale. La norma è invece frutto di un organo tecnico. Non si è eletti come giudici, anche se Bossi l'aveva proposto una volta di eleggere i giudici, tutti l'hanno guardato come dire ma che stai lì. I giudici si eleggono in parecchi stati degli Stati Uniti, ma nella nostra esperienza europea, sia continentale che quella del UK, del Regno Unito, i giudici non sono eletti. A nessuno viene in mente, a parte a Bossi, l'idea di eleggere i giudici. Perché eleggere un giudice può andare bene nella tradizione americana, dove il sistema funziona in maniera tutto diversa. Per esempio, il giudice non necessariamente deve essere un giurista. È un organo elettivo. Fa una campagna elettorale. Immaginate da noi una campagna elettorale in cui si confrontano due candidati a capo della procura, in cui uno dice io assicurerò la sicurezza personale e combatterò contro i crimini degli stranieri, e l'altro dice e io di più. Capite che non sarebbe far fuori quello che per noi è un elemento fondamentale, che il giudice è un organo neutro. La neutralità non esiste neanche nei campi di calcio, dove c'è l'arbitro che dovrebbe essere un organo neutro, e tutti lo dicono venduto perché contestano implicitamente la sua neutralità. Però da noi la neutralità deriva dalla formazione dei giudici, che sono rigorosamente dei tecnici del diritto, giudice tecnico, non sono eletti ma devono vincere dei concorsi, devono fare un tirocinio, bla bla bla, e appartengono a un corpo, forse anche a una corporazione, che è dotata di tutte le garanzie di indipendenza del potere politico. Qua per noi c'è una frattura totale, ci deve essere una frattura e funzionare una frattura nel nostro sistema. Di conseguenza, se una legge è sbagliata, si contesterà il politico. Tu hai voluto una cosa sbagliata e, teoricamente, noi con il nostro voto dovremmo punirlo. Oppure dire, ma che bella legge hai fatto? Non credo che sia facile. Che bella legge hai fatto e io ti rieleggo. Questo sarebbe il meccanismo basilare che giustifica il sistema. Da cui voi capite come tutto si tiene la questione della legge elettorale è sulla funzionalità di questo meccanismo sanzionatorio della volontà di un soggetto che è lì e ha il potere di disporre soltanto perché lo abbiamo eletto noi. E se lui è un cretino, la colpa è nostra. In una democrazia i cretini sono rappresentati da un cretino. E se noi siamo rappresentati da cretini, vuol dire che siamo dei cretini. Ma capisco, non è bellissimo questo discorso. Non fa bene, uno non si addormenta felice, ma è così. E la volontà è questo. Per il giudice non funziona questo ragionamento. Se il giudice sbaglia, sbaglia su una questione tecnica. Ha sbagliato l'interpretazione della disposizione. È talmente normale che un giudice sbagli che tutte le sentenze possono essere impugnate. Da noi si arriva regolarmente in Cassazione finché non si deciderà di estinzione per il sistema. Tre gradi di giudizio sono la dimostrazione che noi riteniamo che i giudici siano fallaci, che la tecnica di un giudice non sia la verità. La verità non esiste e quindi ci avviciniamo a qualcosa di digeribile tramite tre gradi di giudizio. Tu dai un giudizio tecnico, stai interpretando quella norma tecnicamente. Se io, che soccombo davanti a te, non sono convinto, la impugno in appello. E in appello la possono rovesciare la tua interpretazione, dicendo che il tuo lavoro è sbagliato, è tecnicamente sbagliato. E a questo punto si può andare in Cassazione dice quasi sempre, anche se no, l'ultima parola sul fatto. Questo è il meccanismo di diffidenza rispetto alla tecnicità della funzione del giudice. Mentre non c'è per il politico, perché il politico ogni 5 anni massimo si rivota e si giudica che cosa ha prodotto. Cosa hai fatto tu in 5 anni che sei in Parlamento? Ecco, uno potrebbe prendere l'elenco dei deputati e cominciare a domandare a ognuno di loro, anche per posta elettronica, che cosa hai fatto in questi 5 anni? Oppure ti dico un'altra cosa, ti faccio una checklist, ti faccio 10 leggi che secondo me, o 10 problemi che dovevano essere affrontati, e ti chiedo come ti sei posizionato. Sono tutti a TV pubblici, per cui uno può tecnicamente andare a capire chi ha votato come e dove. Però sarebbe bello che un deputato si presentasse all'elezione dicendo io voglio essere eletto e vi dico che ho proposto questa legge che è stata bocciata. Perché è stata bocciata? Perché l'ho proposta senza avere la maggioranza. E invece su questa legge ho votato contro e quest'altro ho votato a favore. E su questa base ti richiedo il voto. Questo sarebbe lo schema che giustifica che un soggetto esprima una volontà per mio conto. Per il giudice questo non esiste. Il giudice sbaglia la sua valutazione tecnica, gli impugni la sentenza. Chi li impugna è la parte che ha interesse. Ho parlato di parte per dire un'altra cosa che qui non c'è, e cioè, forse se dopo, no, non c'è. E perché non c'è? Perché ho sbagliato il metodo. La fondamentale differenza tra la legis latio e la legis executio è che il sistema politico rappresentativo pone leggi che valgono per tutti. Valgono erga omnes. Questa è un'espressione che dovete abituarvi a usare, perché si usa anche in America, in Inghilterra, dappertutto. Erga omnes è il tipico effetto di una legge. Vale erga omnes. Tutti siamo soggetti alla legge, non alle sentenze. Le sentenze valgono soltanto tra le parti. Dopo vedremo una bella sentenza in cui alla fine si dice questa cosa per spiegare il punto. Cosa vuol dire che valgono solo per le parti? Solo coloro che hanno potuto difendersi davanti al giudice restano incisi della sentenza. È ovvio, questo è il diritto alla difesa. Tizio e Caio stanno discutendo intorno alla proprietà della mia macchina. e non mi coinvolgono alle loro cause, la sentenza che emana il giudice a me non importa. Dovevano costringermi a difendermi, e a quel punto mi sarei difeso, magari la sentenza sarebbe stata diversa e la sentenza avrebbe toccato anche a me. Ma sono le parti quelle che sono incise dagli atti del giudice. E vedete che anche qui i due sistemi sono totalmente divergenti, perché la legge vale per tutti, la sentenza vale solo per le parti che hanno agito. È una fondamentale differenza su cui torneremo in un altro punto, perché vedremo l'importanza della cosa. Questo è soltanto che la distanza tra disposizione della norma e l'attività di interpretazione è di più, non c'è da dire. Introduco il tema della prossima ora. Come vedete, la programmazione è perfetta. Articolo 12 delle preleggi, che vi introduce un altro principio. Adesso proviamo a leggere questo articolo, questa disposizione, cercando di capirne l'origine e la norma che se ne ricava. Delle preleggi vi ho già parlato, sono disposizioni preliminari del Codice Civile, fatte nel Codice Civile del 42, ultimo atto legislativo importante del fascismo, e con questo cappellino, queste disposizioni preliminari che riguardano le fonti del diritto e la loro interpretazione. Questa è la norma fondamentale sull'interpretazione delle leggi. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Cosa significa? Niente. Niente, nel senso che significa una cosa molto banale, e cioè se c'hai una disposizione scritta, tu leggila e rispettane il significato ovvio. Il fatto che non si possa posteggiare in autostrada è abbastanza evidente, salvo il problema cosa succede se l'autostrada è ostruita, come abbiamo visto. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, e vedete che qui c'è la vecchia idea che allora era molto in auge, che tra disposizione e norma ci sia uno stretto contatto, per cui il giudice non ricava norme ma applica disposizioni. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Questo è il principio di analogia. E dice, tu non c'hai la norma del caso? Applica norme di casi analoghi. E quindi si apre uno spazio enorme al giudice, perché l'analogia non è un concetto logico. Sono due cose che si assomigliano. L'esempio più plateare di applicazione di questo principio di analogia si ebbe quando per la prima volta due aerei si scontrarono sulla pista. Sulla pista, all'aeroporto. Un aereo faceva una manovra, purtroppo capita, no? E ha urtato contro un altro aereo. C'era una legge sugli aerei? No. Mancava una legislazione sulla navigazione aerea, così come quando il primo aereo ha perso il bagaglio. C'era una legislazione sul trasporto aereo? No. E allora cosa ha fatto il giudice? Il giudice ha applicato per analogia la navigazione marittima, le precedenze, il contratto di trasporto e una serie di regole che erano state elaborate da un'esperienza giuridica plurisecolare e che erano in qualche modo applicabili per analogia al nuovo fenomeno della navigazione aerea. Un esempio storico, come vedete. Se il caso rimane ancora dubbio, cioè se neanche con l'analogia riesce a cavartela, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. E questa disposizione, che non significa molto, però contiene tutto quello che a noi serve. La disposizione. La norma che si ricava per analogia e i principi dell'ordinamento. Ecco, su questi tre concetti si svolgerà l'ora che segue. Tenete presente che questa disposizione è stata svalutata dai giuristi, tutte le preleggi sono state svalutate, perché hanno ritenuto che fossero dei principi talmente generici e talmente consolidati in esperienza giuridica che non c'era proprio bisogno di scriverli. Per cui tendenzialmente queste norme sull'interpretazione sono considerate norme sì che possono essere citate, ma non hanno una loro pregnanza giuridica, e poi vedremo perché.